Il nuovo presidente del Consiglio, la conferma di Conte, il professor Conte, noto appunto all'Università degli Studi di Firenze. Il nome di Conte è stato indicato ieri pomeriggio da Di Maio e da Salvini al presidente della Repubblica, che naturalmente muove molti dubbi, soprattutto per la copertura finanziaria di molte proposte contenute nel cosiddetto contratto. È venuto a trovarci il professor Luciano Bardi, che saluto e ringrazio. Buongiorno a lei, professore.
Buongiorno, grazie.
Scienziato della
grazie.
Politica, presidente dell'Osservatorio Politica e Istituzioni a Pisa, visiting professor all'Istituto Universitario Europeo. Tutti i titoli veri, perché qualcuno fa notare che già Conte mette la New York University in curriculum, la New York University smentisce. Vabbè, andiamo, parliamo di cose,
sì,
di sostanza. A parte comunque ci avevano detto che doveva essere assolutamente un politico, che doveva essere eletto dal popolo, quindi, come dire, però l'incoerenza forse è una caratteristica della politica italiana. Quindi lei che dice su questo? Vorrei essere tecnico con lei, non politico.
No, su questo ritengo che non si debba insistere troppo, perché la politica è compromesso. Chiaramente quando lo fanno alcuni viene definita inciucio.
Quando lo faccio io invece si chiama fare politica.
Fare, diciamo, politica,
capito,
oppure vabbè, comunque ci sono molte incoerenze in quanto i politici fanno e quanto producono, e non credo si debba insistere troppo su questo.
Andiamo su cose di sostanza, che lei si è appuntato un po' di questioni e vorrei discutere con lei, però vorrei partire, se è d'accordo, da una questione che abbiamo provato a sollevare l'altro giorno, però senza troppa enfasi. Invece probabilmente è una questione di sostanza, ovvero una questione che può apparire tecnica e più, il cosiddetto vincolo di mandato, cioè fa saltare quella norma costituzionale, diciamo, no? quella legge costituzionale che dice che i parlamentari vengono eletti senza vincolo di mandato. Cioè nel nostro ordinamento un parlamentare viene eletto e dopo può fare quello che vuole, non deve rispondere a nessuno se non a se stesso, che è probabilmente un fondamento della democrazia rappresentativa parlamentare. Che cosa accade se salta il vincolo di mandato?
Se salta il vincolo di mandato in un sistema come quello che abbiamo noi e come si sta configurando in questa maggioranza di governo, il controllo viene demandato in maniera, direi, totale ai partiti. Il fatto che poi uno di quelli che forma la coalizione di governo non si definisca partito non cambia il fatto che lo sia, anzi lo è in maniera estremamente evidente, e differenze semantiche a parte, il capo politico fa il segretario di partito, il contratto di governo è un programma di governo risultato di un compromesso tra due partiti, niente di nuovo e niente di scandaloso. Quindi tutto questo va benissimo, la salvaguardia costituita dalla mancanza di mandato imperativo nella nostra Costituzione sarebbe, se venisse a mancare, credo virerebbe il sistema politico italiano in una direzione ancora più partitocratica di quanto non lo sia.
E di quanto non lo sia stato negli anni d'oro della partitocrazia, della,
sì,
squisitamente da prima repubblica, potremmo dire, altro che terza.
Partitocrazia in senso politico, poi lo sappiamo che la partitocrazia aveva degli aspetti molto più ampi che andavano profondamente nella gestione della cosa pubblica, e su questo qui ancora non ci siamo e spero che non ci ritorniamo.
Andiamo adesso da Luca Benci invece per parlare lo sentiamo tra poco. Ah, ecco, credo fosse in attesa, lo sentiamo fra 5 minuti. Il vincolo di mandato pericoloso, però non è l'unica cosa, come dire, che stride, cioè le persone che attualmente dovrebbero formare questo governo sembrano profondamente intolleranti nei confronti dell'architettura costituzionale del nostro paese. Cioè c'è una serie di regole che quando uno dice sì, vabbè, ma questa fa parte della Costituzione, allora la cambiamo, così non ci piace, dallo sparare sui barconi con degli esseri umani che scappano da una guerra in poi, diciamo così. Andiamo a vedere un po' che cosa ha trovato.
Vorrei però tornare un momento sulla questione del vincolo di mandato.
Prego.
Il vincolo di mandato non si deve l'imposizione del vincolo di mandato non si deve sovrapporre e sostituire alla capacità di un partito di far esercitare ai propri aderenti una disciplina. E questo il problema, è volerlo rendere un principio costituzionale.
È chiaro.
Ed è proprio questo che mi riporta alla sua domanda. Certamente c'è una tendenza che non so quanto francamente sia convinta, ma serve solamente ad enfatizzare le posizioni delle due componenti di questo potenziale governo, a richiamarsi alla Costituzione proprio per voler sottolineare che lasceranno un'impronta. Ecco, io credo che ci sia molta e troppa, direi, voglia di impressionare piuttosto che realizzare.
C'è un aspetto del programma del contratto che inquieta, che tutti stanno facendo notare, cioè Conte probabilmente sia in sede nazionale che in sede internazionale, quando gli si dirà ma l'Italia che fa di questa cosa qua, dovrà dire un attimo solo, scusatemi, faccio un attimo una telefonata, arrivo subito. E c'è questo come l'ha chiamato lei prima, mentre ci...
Sì, c'è un comitato di conciliazione che è nella prima pagina del programma e non si sa, non è definito. Se ne parla come di un organismo che dovrebbe essere composto dallo stesso Presidente del Consiglio, ma ovviamente ci deve essere, perché se deve servire a dirgli quello che deve fare è bene che sia lì, ma soprattutto ci saranno i due segretari dei partiti, non me ne voglia Di Maio se lo chiamo segretario come l'altro, e quindi questo si è capito, è un vero organo di tutela del Presidente del Consiglio, e il fatto che non sia definito in maniera chiara con competenza.
Però che altro c'è in questo contratto che non l'ha convinta?
Ma intanto un paio di cose in particolare. Una, direi, la flat tax, che se la Corte Costituzionale applicherà alla legge, che è l'unica che è delineata in maniera abbastanza precisa nel contratto, gli stessi criteri che ha applicato per esempio per il Porcellum, la Corte Costituzionale secondo me non potrà non dichiararla incostituzionale, in quanto la progressività costituita da due aliquote del 15 e del 20% con soli 5 punti percentuali di distanza mi sembra sia del tutto inesistente, e quindi, come nel caso della legge fu detto che proprio di maggioranza era eccessivo, mi stupirei se la Corte Costituzionale non dicesse che questa proporzionalità è insufficiente. E questo Mattarella ovviamente
è un problema che si pone, è uno dei
motivi che si deve porre.
Mattarella sta pensando che non si può andare avanti a sentenze della Corte Costituzionale che invalidano l'operato del governo ogni 3x2, perché altrimenti il paese si blocca.
Esatto. Poi allora, l'altra cosa che mi preoccupa, in quanto io ho insegnato relazioni internazionali, quindi sono cose alle quali presto attenzione, certo, è la superficialità con la quale è trattato il capitolo difesa da parte di un governo che si dichiara sovranista. Allora, il sovranismo è una manifestazione della power politics a livello internazionale.
Certo.
Quindi si può essere sovranisti se si è potenza. E potenza, che piaccia o non piaccia, prevede una dimensione militare. L'ultima volta che noi ci siamo posti in quest'ottica è stata negli anni 30 per quanto poi questo abbia prodotto un disastro che ben conosciamo, era in qualche maniera giustificata la posizione di Mussolini, perché l'Italia era una delle quattro potenze europee in quel momento, con Stati Uniti e Unione Sovietica che stavano fuori dai giochi. Questo dava all'Italia oggettivamente una posizione rilevante. Adesso noi siamo meno dell'1% della popolazione mondiale in un sistema dove le potenze hanno 300-400 milioni e 1,5 miliardi di abitanti.
noi vogliamo fare i sovranisti.
Vogliamo fare i sovranisti. E cosa diciamo nel capitolo difesa? Trasferiamo i marescialli, che poi i militari di professione, ora io li chiamo marescialli perché ho un ricordo di quando facevo il militare, comunque i militari di professione li trasferiamo vicino al luogo di residenza. Questo è detto lì, è anche asserito che l'alleanza atlantica va bene, ma siamo amici anche della Russia perché non è una minaccia militare. Ma gli equilibri internazionali non funzionano così. Non si tratta, le alleanze non si formano perché c'è una minaccia militare esplicita, ci sono degli equilibri che vanno rispettati per poter perseguire i propri interessi all'interno dell'alleanza nel sistema internazionale. E qui per cui questa è veramente una cosa che mi inquieta quanto la mancata definizione, anzi di più francamente, del comitato di conciliazione.
Prima di tutto io voglio rispondere sul paragone o diciamo il fatto che ci abbiano paragonato alla Lega o addirittura definiti alleati della Lega in questi giorni. Io sono del sud, io sono di Napoli, faccio parte di quella parte d'Italia che la Lega diceva Vesuvio lavali col fuoco. Non ho a nessuna intenzione di far parte di un movimento che si allea con la Lega Nord e non ho mai pensato di far parte di questo movimento. Quindi in generale quello che è stato detto in questi giorni sulle alleanze con la Lega sono semplicemente speculazioni giornalistiche.
Vabbè, a proposito della coerenza, è una parola che ritorna spesso in queste nostre trasmissioni. Ancora un paio di esempi, professor Luciano Bardi. Beh, sul contratto.
Allora, direi... Intanto voglio dire che ci sono anche molte cose potenzialmente buone. Qui se no sembra che siamo solamente a sparare sulla Croce Rossa. In realtà molte parti del programma sono condivisibili, i problemi principali risiedono in come queste saranno finanziate. Il cosiddetto reddito di cittadinanza, che è diventato uno strumento per il reinserimento nel mercato del lavoro, mi va benissimo. Bisogna però creare i posti di lavoro. Ecco, quindi questo diciamo. Ma questi sono problemi.
Dopo aver finanziato il reddito di cittadinanza. Diciamo
sì, esattamente. No, perché altrimenti diventa veramente un sussidio
a
Babbo Morto ad libitum per di più, e quindi insomma però dicevo ci sono molte cose positive. Quelle più preoccupanti sono, ripeto, quelle legate ad una ingenuità apparente, ma forse anche malizia, con la quale vengono affrontati i problemi della copertura delle spese. E direi le cose che mi piacciono meno sono i toni abbastanza ipocriti, passatemi questa parola, mi dispiace, con i quali certe cose vengono presentate. Chiamare pace fiscale l'ennesimo condono e poi, scusarsi non petita, mettere nel programma che non ci sono
condoni, certo.
Non ci sono finalità condonistiche, insomma, con un italiano anche un po' approssimativo, ecco. Ma questo deve servire solamente a facilitare una discussione amica, ecco. Direi questi sono tutti aspetti che suscitano perplessità. Finendo sull'economia, la cosa direi più preoccupante è il voler scommettere tutto su una crescita del PIL per trovare la copertura di spesa. Questo fu il disastro del Reaganomics. Il povero George Bush padre si trovò a dover gestire una situazione di debito pubblico galoppante, che è quella che poi alla fine gli costò la presidenza. Ecco, dire che il debito pubblico non è un problema perché ce lo impone l'Europa, beh, agli Stati Uniti non glielo imponeva nessuno il controllo del debito pubblico. Però alla fine hanno dovuto fare i conti anche loro. Cioè, questa è l'altra favola che ci viene raccontata da anni, da più parti, secondo la quale il debito pubblico in realtà è una cosa della quale si può tranquillamente non preoccuparci, perché alla fine dopo basta andare in Europa, cambiare le regole e arrivederci. Ecco, quindi queste sono cose di una importanza fondamentale, di gravità eccezionale, che vengono trattate in maniera estremamente, dal mio punto di vista, estremamente superficiale.
Tutto questo è estremamente comunque ancora premiale, nel senso anche in Val d'Aosta Lega cresce, Forza Italia e PD senza seggi, per cui dobbiamo, come dire, fare i conti poi da un punto di vista politico, che il primo messaggio di congratulazione è arrivato da Marine Le Pen, che ha detto i nostri alleati al potere, e poi altra cosa importante, Casa Pound ha dato un grande appoggio a questo governo, quindi dobbiamo fare conto del fatto che abbiamo un governo di, né di destra né di sinistra, di estrema destra, potremmo dire, da un punto di vista politico. I vituperati, scrive Francesco, messaggio su WhatsApp, i vituperati F-35, stiamo parlando di jet molto costosi, sono diventati magicamente utili, visto che non compaiono nel programma, diciamo così, erano delle cose sbandierate per cui non compreremo più F-35, eccetera, però
vengono uccise tutte le grandi opere perché ovviamente bisognerà finanziare tutto il resto. Il problema è che uccidere grandi opere comporta anche il pagamento di penali. Andremo alla fine a vedere come quadrano i conti. Ecco.
Professor Baldi, grazie per esserci venuto a trovare. Sono 9 e 4 minuti. Volevo aggiungere un'ultima cosa. Siamo detti,
No.
Vedremo i ministri.
Diciamo che l'ultima cosa veramente è che è un governo che si è formato con modalità alla fine abbastanza tradizionali. Dopo le elezioni non c'era una maggioranza precostituita, perché non ci poteva essere con questa legge elettorale. Due forze politiche hanno trovato un accordo e hanno trovato una convergenza su alcuni punti, e su questi hanno stilato un programma di governo. Otterranno con tutta probabilità la fiducia, se ovviamente il Presidente della Repubblica conferirà l'incarico, e diciamo questa è la più grossa incognita, per i motivi che abbiamo detto. Mattarella chiaramente alcune cose le dovrà chiarire prima di prendere la decisione, a quel punto credo che ci si debba augurare che almeno i punti fondamentali possano essere in qualche maniera realizzati. Ho dei dubbi soprattutto, e non mi auguro che quelli vengano realizzati, su alcuni aspetti di riforma costituzionale che sicuramente andrebbero a stravolgere il sistema rappresentativo che ci contraddistingue. Tra l'altro, un'altra cosa che è abbastanza strana è che si faccia riferimento solamente al referendum abrogativo e non a altre forme di referendum che diano effettivamente ai cittadini maggior potere. E questo, direi, è un'altra incongruenza.
Un'altra cosa curiosa e incongruente rispetto alle cose che ci siamo detti.
E quindi, diciamo, ci sono cose ancora molto dubbie che vanno chiarite, e chiaramente i prossimi mesi ci diranno in che direzione andremo veramente.
Professor Baldi, grazie per esserci venuto a trovare.
Grazie a voi.
Grazie. Buona giornata a lei. Sono le 9:06, abbiamo un piccolo break pubblicitario, poi ci occuperemo dell'associazione Prima Materia e del progetto Musica e Resilienza in Libano.